persone non durano in chiesa. Ti sei mai chiesto com'è possibile che persone che sembravano radicati e saldi cadano via e non li vediamo più? Vi chiedo questo perché a volte rispondere a una domanda che le persone si pongono può essere un buon modo per agganciare la loro attenzione. La risposta a queste domande l'avrete dallo studio che faremo oggi, e cioè andremo a leggere la parabola del seminatore. Oggi voglio vincere facile. Infatti, come vedremo, questo testo è diviso in due parti. Nella prima parte Gesù racconta la parabola alla folla. Nella seconda parte, sempre Gesù, parola per parola, spiega la parabola agli apostoli. Quindi il mio lavoro è molto semplificato. È nostra abitudine che quando vogliamo enfatizzare qualcosa lo ripetiamo più di una volta. Benché ogni cosa nella parola di Dio è importante, quando qualcosa è ripetuta più di una volta è ovvio che è particolarmente importante e come tale richiede una particolare attenzione. Uno di questi passaggi più volte ripetuti è anche la parabola del seminatore. Dando un'occhiata, vediamo che questa parabola viene ripetuta 3 volte. Andiamo quindi ad esaminare ed andiamo a vedere quello che c'è di particolarmente importante per Dio e cosa ci vuole insegnare attraverso ad essa. La parabola del seminatore è scritta in Matteo 13 dall'1 all'8, in Marco 4 dall'1 al 9 e in Luca 8 dal 4 all'8. Noi prenderemo il testo di Luca 4 dall'8, però leggeremo fino al 15. Luca 8, 4, dal 4 al 15. Or, come si riuniva una gran folla e la gente di ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliato seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine. Le spine, crescendo insieme ad esso, lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno. Quando fu germogliato, produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi per udire, oda. I suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabola, affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano. Or questo è il significato della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano sviati, non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza. Amen. Il periodo che Gesù scelse di dire questa parabola non era un periodo a caso, anche perché Gesù non fa mai le cose a caso. Gesù, come dice il testo, scelse di dire questa parabola, il testo dice, or come si riuniva una gran folla di gente da ogni città. Quindi Gesù scelse di dire questa parabola quando c'era tantissima gente. E perché? Perché voleva spiegare a tutti il senso di questa parabola, cioè voleva far sentire questa parabola a tutti per far capire le differenze nell'ascolto della parabola. Oppure, detto in altre parole, di tutta quella folla che era lì a ascoltare la parabola, non tutti erano di Cristo. Adesso andiamo a vedere i quattro tipi di terreno. Il primo era lungo la strada, che lo possiamo anche chiamare come un cuore duro. Uno sguardo al passaggio sopracitato di Luca ci mostra che la parabola parla del seme che cade in quattro diversi tipi di terreno, il primo della quale era lungo la strada. Come Luca 8,5 ci dice, il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. La spiegazione di questa parte della parabola è data nei versetti successivi. Come vi ho detto, è diviso in due parti. La prima è una parabola e la seconda è Gesù che spiega la parabola. Nella seconda parte Gesù spiega e dice: Or, questo è il significato della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Anche Matteo 13,19, spiegando la stessa parte, dice: Il sentiero duro dove cadono i semi rappresenta il cuore di chi ode il messaggio del regno, senza capirlo. Satana viene e porta via i semi dal suo cuore. Secondo questi passaggi, il seme che è seminato è la parola di Dio. Tuttavia, questa parola non dà sempre lo stesso risultato, poiché il frutto dipende dal terreno in cui cade il seme. Uno dei possibili tipi di terreno è anche il sentiero, il quale, secondo l'interpretazione della parabola, è la gente che sente la parola di Dio senza capirla. Cosa vuol dire senza capirla? In realtà, la parola greca, tradotta come capire, è il verbo suniemi, che è usato più volte in Matteo. In Matteo 13, da 13 al 15, ci dice: Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non odano, né comprendono. Suniemi. E si adempie in loro, in quelli che non vedono ed ascoltano senza capire, la profezia di Isaia, che dice: Voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete, perché, e questa è la ragione perché non capiscono, il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con le orecchie, non comprendano, suniemi, con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Mentre si ascolta la parola con le orecchie, la si intende con il cuore. Non è quindi un semplice capire intellettuale della parola di ciò che vuol dire, è piuttosto un capire con un'accettazione della parola nel proprio cuore. Ecco perché il risultato del seme della parola dipende dal terreno e quindi dai cuori delle persone che ascoltano. Lo stesso seme cade in diversi tipi di terreni, cioè nei cuori con diverse qualità e quindi dà diversi risultati. Quando il cuore è duro, allora il seme della parola sarà come se cadesse lungo la strada, quindi non nascerà e non darà nemmeno frutto. In 2 Corinzi 4, dal 3 al 4, se volete seguirmi, seguitemi, però si salta sempre avanti e indietro. Allora, 2 Corinzi 4, dal 3 al 4 dice: Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Ci sono persone a cui la parola di Dio è velata e non possono capirla, Non perché la parola è qualcosa di difficile da capire, perché è molto semplice da capire, ma perché i loro cuori sono duri e non permettono nessuna crescita del seme della parola. Quante volte vi capita di vedere persone che vengono in chiesa sporadicamente, magari per qualche evento particolare, cena per coppie, piuttosto che il ringraziamento, e alla fine, quando è finito il culto, dopo la predica, è come se non hanno sentito niente? Oppure, quante volte vi capita di parlare del Vangelo a delle persone, ma è come se stiamo parlando in un'altra lingua, non ci sentono? Noi parliamo, ma a volte diciamo, ma è come se sto parlando al muro, ed è la stessa cosa. Il muro è duro, i loro cuori sono duri. Se qualcuno qui presente ha già sentito questa sensazione, cioè le è capitato di venire in chiesa qualche volta e ha sentito che non gli è rimasto niente, ecco, già che l'ha sentito è sicuramente positivo. Quindi è una cosa positiva e bisogna pregare per questo. Del resto, spero che qui oggi nessuno abbia il cuore duro. Nella seconda parte andremo ad analizzare quando il seme cade nei luoghi rocciosi, che possiamo anche dire un cuore poco preparato per la battaglia. Avendo esaminato il primo tipo di terreno, adesso andiamo avanti al secondo tipo. Matteo 13, dal 5 al 6, ci dice a proposito: un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un seme può germogliare in diversi tipi di terreno. Comunque non sopravviverà se non darà frutto in tutti i tipi di terreno. Uno dei terreni dove il seme, sebbene inizia a germogliare e poi non sopravviverà, è il luogo roccioso. La ragione che il seme non può sopravvivere è perché le rocce non gli permettono di affondare le radici nel terreno e quindi di potersi nutrire. Andando da Marco per una spiegazione di questa parte, Gesù dice: «E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice, e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati». Come ovvio, il problema che alla fine causa la loro caduta è che essi sono deboli nelle afflizioni. Cioè, quando il diavolo attacca contro di loro, essi subito si sviano. La loro caduta non è dovuta dal fatto che le tribolazioni sono troppo pesanti, è dovuta dal fatto che non hanno forza nel resistere. Andiamo a vedere qualche versetto che ce lo spiega. In 2 Corinzi 4, 17 ci dice: «Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria». Quindi non ci dice nella nostra insopportabile afflizione, ci dice nella nostra momentanea, leggera afflizione. In 1 Corinzi 10:13 ci dice anche, attenzione: «Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che non siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Quindi è molto chiaro. Le persone dove il seme cade nei luoghi rocciosi non hanno la costanza di sopportare l'afflizione. Non perché l'afflizione è troppo grossa, perché il Signore ci dà tutte le armi per sopportarla, ma perché non hanno la forza di sopportarla. In Giacomo 4,7 ci dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi bisogna resistere. In 1 Pietro 5, dall'8 al 9, dice: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resisteteli, come stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Se tu non resisti al diavolo, egli non fuggirà da te. In contrasto, egli divora quelli che non gli resistono. A questa categoria di cibo potenziale del diavolo appartiene anche la gente di questa categoria. Quindi la gente col cuore che non battaglia, quindi il terreno roccioso, appartiene a questa categoria che viene divorata dal diavolo. Quando il diavolo viene portando afflizioni, essi subito si sviano e diventano una preda facile per lui. Hanno un buon inizio, ma una brutta fine. Quante volte vediamo delle persone venire in chiesa ad ascoltare la parola e subito sembra che si vogliano convertire. Il giorno stesso, wow, rimangono un'esplosione di gioia nel sentire la parola. Magari si mettono subito a disposizione della chiesa e vedi in loro un grande zelo nel parlare del Signore. Ma poi, dopo un po' di tempo, cominciano i problemi, malattie, magari stanno male loro, magari sta male qualche loro familiare, e lì il diavolo insinua nella mente delle persone, la chiesa, iniziano i pensieri, ma ogni volta che vado in chiesa mi succede qualcosa. Al lavoro iniziano i problemi con le amicizie. Ah, perché vai in chiesa? E piano piano tutto quello zelo sparisce. In chiesa non li vediamo più, la parola non la aprono più, anzi, quando li incontri ti evitano. Se qualcuno si sente così oppresso dalla prova e pensa di non riuscire a venirne fuori e sente che piano piano sta cadendo, può parlare con qualcuno di noi fratelli, può parlare col pastore e sicuramente noi attraverso la preghiera, anche ascoltandoli, possiamo dargli una mano. Sapete, la vita cristiana è una battaglia, è veramente una battaglia. E io per primo, quando ho deciso di seguire Gesù, ho dovuto lottare contro malattie dei miei familiari, ho dovuto lottare per mantenere il mio matrimonio, ma grazie ai miei fratelli, grazie alle loro preghiere, grazie a Dio e soprattutto alla volontà di Dio, ho resistito al diavolo. Però le battaglie non sono finite. Le battaglie vanno avanti, sempre. La vita cristiana è una battaglia. Le spine, terzo tipo di terreno, o cuore superficiale. Allora, avendo considerato le prime due categorie di gente che ascoltano la parola, adesso noi andremo avanti per vedere il terzo tipo di persone. In Marco 4, versetto 7, ci dice: un'altra cadde tra le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Il terzo tipo di terreno, nella quale il seme cade, è il terreno spinoso. Il seme cade in questo terreno ed è soffocato, cioè non dà frutto. Per capire cosa vuol dire questa parte della parabola, andiamo a leggere Marco 4, dal 18 al 19. E Gesù spiega così agli apostoli. Dice: gli altri sono coloro che hanno ricevuto i semi nel terreno pieno di spine, cioè quelli che ascoltano la parola e la ricevono. Ben presto, però, le preoccupazioni di questo mondo, le illusioni della ricchezza e tante altre passioni prendono il sopravvento e soffocano nel cuore il messaggio di Dio, che così non porterà frutto. Faccio una parentesi. Quanto è attuale la parola di Dio, è incredibile, cioè... Io quando veramente la leggo rimango sempre stupefatto, perché è veramente attuale quando parla le illusioni della ricchezza, le passioni mondane. Vabbè. Sfortunatamente questa terza categoria di persone è anche problematica. Il problema con questa categoria è che la parola è ritenuta nei loro cuori, quindi loro pensano di essere a posto, perché hanno la parola nei loro cuori. Però, insieme alla parola nei loro cuori, hanno tante altre cose che mettono davanti alla parola. E quindi è un problema, perché è un'illusione. Queste cose, infine, agiscono come spine nella crescita della parola, soffocandola e rendendola infruttuosa. Quindi, le preoccupazioni, facciamo un esempio, la soffocano. Cosa ci dice Gesù per le preoccupazioni? In Matteo 6, dal 25 al 34, ci dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Per prima cosa le cose del regno e dopo tutte le altre cose. Il seme che cade nelle spine ha il regno, ma anche tutte le altre cose, e le mette davanti al regno. se noi applichiamo questo principio, tutte le altre cose ci saranno date, ma prima dobbiamo mettere il regno. Se comunque non lo applichiamo, ma abbiamo come priorità le preoccupazioni di altre cose, allora queste cose soffocheranno la parola, rendendola infruttuosa. La catena delle preoccupazioni di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e dei desideri delle altre cose è molto seria. Facciamo un altro esempio. Una persona viene in chiesa, ascolta la parola e viene colpita da essa. Wow! Come quella di prima. Alla grande. Wow! Conosciuto Dio. Da quel momento si sbilancia dalla parte di Gesù. Inizia a parlare con gli amici della parola. Si adopera nei lavori della Chiesa, nei vari ministeri. Magari si battezza anche. Però, dopo poco, il benessere del mondo, ho vinto un casino di soldi. Ma domenica devo andare in chiesa, vado al mare. Domenica prossima, a me piace sciare, vado in montagna. Cavoli. Oppure, il lavoro è un problema. Cavoli, lavorando la domenica guadagno un bel po' di soldini. Ma sì, chi me lo fa fare andare in chiesa? Io la domenica lavoro, guadagno qualche soldo in più, mi posso permettere di comprare qualcos'altro. Queste sono le preoccupazioni, queste sono le ricchezze del mondo. Ma anche un'altra cosa che noi sottovalutiamo. Un uomo o una donna, dopo che ha conosciuto la parola, che si adopera, tutto, conosce un altro uomo, un'altra donna, e inizia l'amore finto. E non viene più in chiesa, perché l'altra persona non è credente. Non è che porta l'altra persona in chiesa, e allora mette il regno davanti al resto, perché se mette il regno davanti al resto, lui sa che il Signore gli darà quella persona e la porterà in chiesa. No, non viene in chiesa perché l'altra persona non vuole. E questo è il terreno pieno di spine. E adesso basta, andiamo a vedere il quarto punto. Un'altra cadde nella buona terra, quindi un cuore ricettivo, un cuore buono. Fino adesso abbiamo esaminato tre tipi di terreno nella quale il seme della parola cade. Sfortunatamente, nessuna di queste era capace di rendere il seme fruttuoso. Cioè, il primo tipo di terreno, che era lungo la strada, era così duro che il seme nemmeno germogliò. Anche il secondo tipo era roccioso, non permettendo al seme di fare radici profonde, ma perlomeno aveva germogliato. Il terzo era spinoso, quindi il seme ha germogliato, ma poi è stato soffocato, e tutti e tre questi terreni erano infruttuosi. Il quarto che andiamo a vedere è quello che porterà buon frutto. Matteo 13,8 ci parla di ciò. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 70, il 30 per uno. E questa è la spiegazione che viene data, sempre da Gesù, in Matteo 13,23. Quello invece seminato nella terra buona è colui che ode la parola e la comprende, suniemi. Egli quindi porta del frutto e rende il 100, il 70 e il 30 per uno. In Luca 8,15 dice: «È quello che è caduto in un buon terreno, sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza». Come si può ricordare, la prima categoria di persone non riusciva a capire e ricevere la parola perché i loro cuori erano duri. A differenza, le persone della categoria fruttuosa comprendono la parola e la ritengono nel loro cuore onesto e buono. Quindi, nella prima categoria il cuore era duro, nell'ultima il cuore è onesto e buono. Questa categoria fruttifera ha tutto quello che le altre tre, che manca a tutte le altre tre categorie. Pertanto, nella prima categoria hanno i cuori duri, qui i cuori sono buoni e onesti. Nella seconda categoria le persone non hanno resistenza, ma la prima tribolazione si sviano. Ok? Qui le persone sono perseveranti, come dice la parola. Portano frutto con perseveranza e non si arrendono. Infine, sebbene nella terza categoria la parola di Dio fu soffocata dalle preoccupazioni e dai desideri, qui essa è ritenuta nei cuori di queste persone. Quindi non perdono la loro posizione per nessun motivo. Quindi hanno un cuore buono e onesto, ritengono la parola e la portano con perseveranza. E in questa chiesa, gloria a Dio, ci sono tante persone con il cuore così. E io ringrazio Dio per tutti voi. Per concludere, quindi, la parola di Dio può essere detta a diversi tipi di persone. Comunque i risultati saranno diversi, com'è differente la qualità dei cuori che ascoltano la parola. Cioè, da alcuni sarà rigettata subito, altri l'accetteranno inizialmente, ma poi dopo la perderanno. Altri la riceveranno, ma la metteranno in secondo piano, e quindi niente. E infine, altri la riterranno in un cuore buono ed onesto, portando molto frutto. Attenzione! Ecco perché Gesù, finendo l'interpretazione della parabola, disse, in Luca 8,18, andatelo a vedere cosa dice. Dice, attenti dunque a come ascoltate. Non è solo importante che uno ascolta la parola, non è importante che si viene in chiesa ad ascoltare la parola, ma è importante come ascolti la parola, poiché ci sono molti che ascoltano la parola, ma solo quelli che la ritengono in un cuore buono e onesto, porteranno frutto. Grazie a tutti, ho finito.